ci ha messo gli aromi.
Scusate, abbiamo un altro già rotto.
E 8 di ma nello scherzo. Bentrovati ragazzi, questa nuova puntata di Siamo a Foot. Questo nuovo appuntamento come sempre di sabato. Scusate per il danno, ma recuperemo. Come sempre in diretta a Radiofonia su www.radiofonia.com, scritto con PH, non vi sbagliate, mi raccomando. Poi da domani sarà possibile sentire insomma il podcast della puntata sul sito direttamente di Radiofonica. Bando alle ciance, perché così recuperiamo il tempo perduto. Presento gli ospiti, mentre intanto ideatore di una musica, beh, ma finito scrivere, grande Giovanni, giusto, ho detto bene, sì. Grande Giovanni, che ha scritto una canzone. Ah, un ben trovato a Giovanni, Ettore e Simone, grazie, non mi viene tutto, non ho sbagliato manco uno perché l'ho scritti, quindi ben trovati, grazie.
Grazie a voi per la
scritta. E grazie, ben trovata a te. Sì. Presenti una sessione musicale, la vostra sessione musicale, sì. Che si chiama
Dio tu. Musi cosmicamente, è scritto M maiuscola C maiuscola.
Senti, il nome è lungo, eh.
Sì, perché vorrebbe, diciamo, significare, no, la musica che è, diciamo, globale, no? Okay. Nel cosmo. È legata alla mente.
Ok, poi dopo mi dirai, mettiamo le dunque della vostra storia di associazione, va bene? Mm-hmm. Ben trovato a Giulio, ciao Giulio.
Ave.
Come stai?
Bene. Quando sto con te sto meglio.
Ah, grazie, se faccio questo effetto per persone sono positivo, va bene. Grazie, con chi sei venuto e che ci hai portato oggi? Vai, te il compito di presentare il tuo compagno di viaggio.
Dalla città Tifernate per eccellenza, il maestro Cesare Tiroli, pianista.
Cesare, giusto, ben trovato. Ti posso dare tu, Cesare?
No.
Perfetto.
Con il quale condivido, insomma, la mia attività dal punto di vista concertistico classica, e da quest'anno abbiamo anche creato un progetto sulla musica rock progressive anni 70, sai, no, un po' quello che ho fatto e quant'altro nel passato, insomma, e lo portiamo, insomma, in scena con il meglio, il gota, diciamo così, dei principali artisti tra gli anni 70, 80 e 90.
Tu hai una chitarra e lui ha una tastiera, dico bene?
Tastiera, sì.
Bella grande. E
purtroppo il pianoforte non ce lo fa.
No, ma penso che sia stato difficile
fare. La prossima volta.
Sì, se sfondi il muro, una parte del muro, forse possiamo farlo entrare, sennò è vero lui, però ci possiamo provare. Poi entriamo nel dunque. Ben trovato a Giampaolo, qui chiedo scusa per aver un attimo fatto confondere questa roba. Porto la mia tua volta se sbaglio, non è colpa mia. Ben trovato a Giampaolo, che fa parte, dimmi se sbaglio, dico bene il nome, SNK Scuola Arti Orientali.
Giusto,
di Perugia, giusto?
Sì. Abbiamo la nostra sede qui a Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta, e ci occupiamo.
Ah, quindi qui vicino?
Sì. Prevalentemente di discipline orientali, kung fu tradizionale, tai chi e lion and dragon dance, e poi facciamo anche corsi di sport da combattimento.
Ah, perfetto, gratuità. E poi è un mondo talmente penso vasto che no, ci vorrebbe penso più di una puntata. Tanto iniziamo oggi, poi semmai approfondiremo, no? In seguito l'argomento. Allora, arrivo a te Giulio, faccio un primo giro, poi arrivo a te, insomma, grazie, che cos'è questa? Come
musica cosmicamente
come è nata, insomma, chi siete?
È nata, allora, siamo inizialmente io insegno anche, no, al conservatorio, canto, e quindi parlando anche con degli allievi, fra cui anche uno che purtroppo oggi è malato, non è potuto venire,
salutiamo
il cantante,
sì, salutiamo Francesco Gioia. E abbiamo pensato parlavamo così di questa, di creare forse un'associazione per poter organizzare degli eventi, delle cose musicali con i giovani, e quindi abbiamo detto dai, facciamolo. Abbiamo coinvolto anche Ettore, che pure a lui è un pianista, è il nostro pianista, diciamo.
Ettore pianista.
È un pianista bravissimo, incredibile. E quindi abbiamo in tre abbiamo creato nel 2019 questa associazione.
Quindi sono tre anni, quattro anni, quest'anno.
Questo è il quarto anno di attività. E quindi ecco, abbiamo cercato di partire dal primo anno, subito era l'anno poi del Covid, purtroppo. Quindi volevamo organizzare un concorso di esecuzione musicale dal vivo, non l'abbiamo potuto fare, abbiamo fatto online. Però è partito molto molto bene, perché allora, diciamo, hanno partecipato tanti. Poi abbiamo fatto una sezione speciale per i bambini delle scuole medie a indirizzo musicale, che quindi erano purtroppo a casa, e invece così stimolati dal concorso, l'idea di partecipare, si sono messi a studiare, quindi ecco, è stata
una bella palestra. Anche
abbiamo continuato, insomma, ecco, cioè, poi magari te lo dico.
La sede dov'è? Quale è l'associazione?
Allora, la sede è a Perugia, la sede legale, diciamo, però noi in realtà operiamo in giro.
I vostri vuoi sono tu, grazie, sai?
Io sono il presidente, vicepresidente.
Quindi è tutto espanista e vicepresidente.
Poi il segretario è quello malato.
Salutiamo il nome come segretario?
Francesco.
Ciao Francesco, sì, sì. Ormai la prossima volta.
Poi certo, abbiamo... e poi loro sono consiglieri del consiglio direttivo, perfetto, che diciamo... siamo noi che prendiamo un po' le decisioni.
Nome è bello, mi piace, no? Perché dicevi musica e mente, no?
Quindi sì, mente, spirito, cosmo, no? Cosmo, perché come dire, la musica che è ovunque, no? Anche nello spazio.
È universale.
È universale, unisce tutti, no? Anche.
Assolutamente, non è ancora nel meglio della, della vostra età. Faccio un primo giro. Giulio, allora, che vogliamo prima iniziare... vogliamo presentare, no, questo, questa collaborazione di, insomma, di, vai, vai a volta libera, come se fosse casa tua, vai.
Ok, sarò breve.
Bravi, vai.
La nostra collaborazione nasce all'interno della scuola Giacomo Puccini, città di Castello. Allora era direttore Mario Cecchetti, oggi è Nolito Bambina.
Ci salutiamo.
Un saluto all'amico Nolito. Da parte
che è stato,
grazie, certo, chiaro, tuo collega, da quest'anno invece nominato appunto direttore a Città di Castello. Io dopo aver fatto insomma due festival, due Todi Festival nel 2011 e 2012, direttore artistico per anni, sono un po' orientato, diciamo così, per quello che riguarda la parte didattica in dei luoghi che ritenevo comunque virtuosi, perché comunque a Città di Castello alla fine abbiamo portato 48 concorsi nazionali e internazionali vinti.
Non so pochi, eh.
Poi hai visto Gabriele, già,
sì, sì,
tutte prime
assolutamente
scelte, insomma, che regnano
assolutamente
ormai tra l'Italia e l'Europa. E alla fine dei conti, diciamo così, all'interno di questo ambiente, che a mio modo di vedere è un ambiente virtuoso sotto il punto di vista un po' anche delle dinamiche, perché c'è gente brava e perché dall'altra parte si riesce bene a collaborare, abbiamo deciso di fare questo duo, poiché diciamo non è che, grazie, sa benissimo che non è una cosa semplicissima mettere insieme insomma una quarantina di persone e suonare sempre a Ranquez, ma nell'idea serviva attraverso appunto, no, due persone soltanto, magari con una buona invettiva e un buon modo di proporre, quello che insomma c'era in origine, cioè il bisogno di personare e suonare questo pezzo, è stato insomma assecondato. E quindi oggi diciamo presentiamo questo concerto qua, che è molto importante, mentre invece l'ultima volta hai sentito un po' di quella che è stata,
sì,
la per Unitre, abbiamo fatto sia Amelia che Todi, e continuerà tra le altre cose questa esperienza dove insieme ai ragazzi della mia classe appunto abbiamo portato in giro questo progetto che riassume un po' la storia della chitarra su una parte non molto conosciuta, perché in sostanza tutti pensano dal 1830 in avanti, ma noi siamo ripartiti addirittura al 13.000 avanti Cristo per arrivare sino ai Greci, e quindi c'è una ricerca storiografica approfondita e tutto quello,
studio,
che concerne, che hai sentito. Oggi invece appunto dovremo proporre una breve introduzione, diciamo così, e poi sarà riproposto il 24 tra le altre cose gennaio a Todi, ancora per Unitre, come secondo ciclo di lezioni concerto, e in maniera un pochino più radiofonica, quindi essendo un pochino più stringati volevamo proporti questa cosa che speriamo che piaccia da una parte,
assolutamente,
diciamo così, attaccherà diciamo il,
assolutamente,
magari i radioascoltatori interessati,
quando facciamo i concerti
sinfonica e quant'altro,
la musica vivo piace sempre, no, perché sentire, quindi è sempre, ha sempre successo. Vuoi chiedere, sai, giusto?
Sì.
Una sua tastiera, no? Com'è suonare la tastiera? Nel senso, ci vuole porta passione, quanto studio ci vuole, che strumento è? No, perché
è chiaro che di base parto da una, comunque uno studio di base pianistico, eccetera.
Quindi devi partire da pianoforte.
Ex studente del Conservatorio Morlacchi di Perù,
ci salutiamo.
Sì, tanto io sono insomma di Città del Castello. E niente, è chiaro che il pianoforte è più, non viene portato in giro più per una scelta pratica, logistica e di costi che non altro. Ed è chiaro che quindi uno molte volte si ritrova costretto purtroppo a portare o trovare il modo di suonare, anche perché altrimenti o il pianoforte non c'è mai in queste situazioni, perché
sì, sì,
è l'unico purtroppo problema dello strumento stesso, confronto mai una chitarra, un violino. E quindi ecco, è chiaro che la tastiera, per quanto sia fondamentalmente uguale al pianoforte, non lo è, in quanto comunque la struttura, le dinamiche, cioè se da una parte ha magari tutti gli effetti digitali possibili, campionature eccetera, cosa che il pianoforte non ha, però quando si tratta magari di avere un suono pianistico bisogna sempre ricorrere a stratagemmi, scelte sonore, scegliere un registro piuttosto che un altro dello strumento, equalizzazioni,
sì, sì,
che è chiaro che nel pianoforte non ci sono, però essendo legno e ghise, corde, uno strumento vero, mentre qui tutto che si indica digitale, sembra ma è molto molto più semplice, quindi è uguale ma non lo è. diciamo così, è uguale ma non lo è. E è chiaro che, ecco, quindi anche con Giulio poi, perché che se ne dica, il concerto nasce per orchestra chitarra.
Ah, ok.
E infatti qui prima nel 2019 si partì con una trascrizione, quella base che diciamo viene solitamente usata, e andava bene, però è più passava il tempo, più suonavo con Giulio, mi rendevo conto che mentre lui era il solista io ero più l'accompagnatore base. Allora mi sono detto, aspetta, troviamo un modo per riuscire non tanto a fare l'imitazione di un'orchestra, ma cerchiamo di fare una trascrizione che sembri quasi un pezzo, che nasca come brano per chitarra e pianoforte, okay, quasi una sonata per chitarra e pianoforte, sì, sì, cercando di imitare il più possibile con la fantasia le sonorità orchestrali, che se ne dica. Quindi ecco, è stata alla fine una trascrizione mia, sì, sì, una trascrizione generale.
Un bel lavoro di squadra, diciamo, no?
No, è molto lungo, sì, molto lungo e complesso.
Dopo ne sentiamo il pezzo. Giampaolo, chi è Giampaolo? Che cosa sono le arti orientali? Perché parlo di arti orientali, no? Si apre un mondo, un vaso di Pandora, forse, ti dico,
sì,
bene?
Sì, giusto, giusto. Beh, adesso appunto sarebbe...
Oggi è un antipasto, semmai no,
che approfondiamo. No? Ecco... pochi minuti, però sostanzialmente l'arte marziale, come dice il termine, arte da guerra, sostanzialmente è un'arte nata da un primo punto di vista come difesa personale,
okay,
però poi in realtà a seconda del paese, dell'estrazione, del ceto sociale, di chi la pratica, l'arte marziale poi è diventata anche un'arte per il raggiungimento proprio del benessere psicofisico. Come ad esempio può essere uno dei metodi che va adesso in voga, o comunque negli anni 2000, anni 90, 2000 era molto praticato, il Tai Chi Chuan, che è questa, sì, sorta di yoga cinese in movimento, quindi per il, appunto, per il benessere e, ecco, per la salute. E, nel panorama di estrazione cinese, perché io principalmente mi occupo di quello, okay, sono laureato in lingue e civiltà orientali, quindi ho dedicato la mia vita alla Cina,
okay,
quindi ho studiato la lingua, usi, tutta la cultura, insomma,
cinese,
quindi in quel senso lì posso dire che per quanto riguarda appunto l'arte marziale ci sono tantissimi stili, tantissimi metodi. La Cina è un continente molto grande, da nord a sud, gli stessi cinesi da Hong Kong sono fatti in un modo, a Pechino sono fatti in un altro modo, quindi ecco, per cui c'è un panorama vastissimo. Sostanzialmente si può trovare quello che uno cerca, no? Quello il metodo più adatto al proprio fisico, sono più longilino, sono più tozzo, sono più forte, quindi si può trovare di tutto. Gli stili degli animali, lo stile, okay, dell'ubriaco, lo stile quello reso famoso adesso dal film Ip Man,
sì,
che è lo stile Wing Chun, creato da una donna, da una monaca, poi perfezionato dalla sua allieva, efficace nella difesa personale, molto istintivo e immediato. In tutto questo, quella che è la mia poi caratteristica, per la quale forse sono più conosciuto adesso in Italia, in Europa e nell'Estremo Oriente, è per la danza del leone e del drago.
Bello.
Io sono l'unico rappresentante in Italia e penso Europa di questa disciplina spettacolare, che è il leone che salta sui pali. È una palizzata di pali, appunto, che partono da circa 80 cm per arrivare a 2,5 metri.
Cavolo.
E i ragazzi che rappresentano il leone, la testa e la coda, si esibiscono in evoluzioni, acrobazie molto pericolose. Molto pericolose.
Quel tipo di vestito,
sì, rosso, sì, dico assolutamente, bene. Assolutamente, okay. È una maschera,
una maschera,
che
sì,
neanche vedono, per cui c'è dietro un allenamento intenso di ore e ore. E poi la bellezza anche per la quale me ne sono innamorato nel 2004 quando l'ho visto in Cina è la band, è la musica, appunto, quindi c'è un tamburo, ci sono dei piatti, un gong, e quindi il tutto è accompagnato da una coreografia spettacolare.
Più a testo fisico del fare, cioè quanto, poi andiamo con la musica, per fare questa cosa, questo tipo di esercizio, diciamo, conta più S, cioè a testa?
La testa.
A testa.
Nelle arti marziali ci vuole la testa.
Quindi no, dici, c'è il 90% la testa.
90% la testa, soprattutto poi per esercizi difficili e particolari come questo, andare a saltare con uno sulla testa a 2,5 metri alto, ci vuole determinazione, concentrazione, carattere, forza d'animo e poi l'incidente c'è sempre, come chi va a cavallo.
Assolutamente.
No, vai a cavallo, si dice se andare a cavallo quando cadi.
Sì, sì.
Lui, ecco.
Beh, interessante, grazie perché non lo sapevo, quindi veramente.
Sì, è poco conosciuta, infatti il mio sforzo in questi anni.
Io l'ho vista qualche volta, però non è molto.
Sì, è quello proprio di diffonderlo e infatti. Ecco, mi stanno ringraziando in Oriente perché sto facendo questa cosa.
Grazie, poi le ritorniamo. Sì. Chi ha sentito Pink Floyd?
Io.
Bravissima. Simona, sì, scusa.
Sì.
Quindi mettiamo Pink Floyd, ho sentito questa canzone Pink Floyd, perché non ho mai scritto la canzone, ne ho presa una, ne ho sentito la canzone Another Brick in the Wall.
Another Brick in the
Wall. Va bene?
Perfetto.
Perfetto, sentiamo e poi torniamo con i nostri ospiti. Fa poco. Eccoci qua ragazzi, ho sentito, passiamo scusate un attimo, ho sentito i meravigliosi Pink Floyd, un gruppo musicale eccezionale. Allora Giulio, siete pronti? Presenta tu il pezzo e vai tu.
Dico soltanto due cose in introduzione, è il concerto chiaramente più famoso per chitarra e orchestra e Rodrigo stesso quando lo scrisse intorno al 38-39 non è che avesse moltissimi riferimenti, tant'è vero che i pezzi coevi di quel periodo, quali il concerto del Re maggiore di Castelnuovo Tedesco, il concerto del Zur, diciamo, sono un po' delle singolarità in un mondo che verteva verso altri strumenti. Quindi Rodrigo, tra le altre cose, ipovedente dalla nascita, si è inventato questo numero straordinario, quale è il concerto d'Aranjuez, che chiaramente nasce anche da un bisogno che era quello di mangiare, perché quest'opera, che all'inizio tra le altre cose a me un pochino sconvolse il fatto che non tanto la critica torniana, quindi che fosse un pezzo, diciamo così, che vertesse verso il pop, il crossover in un certo senso, un pezzo che andava un po' fuori da quelli che erano gli stilemi classici, tant'è vero che lo dimostra nel primo movimento che adesso noi andiamo a suonare, l'introduzione, cioè il preludio, nella fattispecie un'area un po' da preludio, viene affidata alla chitarra e i contrabbassi, in questo caso eseguiti dal pianoforte, accompagnano, che è un po' un'antitesi di tutto quello che è stato invece il mondo classico dal 700 in avanti. Pazzo visionario, fatto sta che nel 2007, mo ci vuole nei paesi orientali, è stato il concerto più eseguito, quindi ci ha visto lungo Rodrigo, che ha creato un pezzo, un modo di vedere che non solo è unico, ma la sua particolarità è anche intorno a un fattore molto importante, cioè Rodrigo è stato uno di quelli che, poi non lo sappiamo da musicisti classici, alcuni compositori si sono battuti in un certo senso per far sì che la tradizione del proprio paese arrivasse a noi. Rodrigo è stato uno di quelli che se l'è menata in un poco sul repertorio spagnolo e questa cosa qua è riuscita in un certo senso a vivere all'interno di questo pezzo, tant'è vero che nella prima parte chi è andato in Andalusia, nei paesi diciamo così, Siviglia, Granada, sì, sì, e quant'altro, sentirà delle particolarità, ad esempio folcloristiche legate al flamenco. E quindi suoniamolo.
E adesso suoniamo voi. Uno, due. Thank you.
in questa prima parte è importante quello che abbiamo anticipato prima, del fatto del folklore, diciamo così, andaluso, perché Rodrigo, che chiaramente essendo cresciuto nella classe del 24 a Parigi, conosce a menadito, diciamo così, l'arte dell'epoca nel comporre, ci sono i migliori menti in quella classe nella quale lui è appartenuto, e mette un elemento, diciamo così, abbastanza fuori moda per l'epoca in quello che riguarda una forma concerto, in questo senso, che è queste miola qua, cioè l'emiola, per intenderci, è un tempo, per capirci, 6 ottavi più 3 quarti, detto in maniera molto semplicistica. Nella fattispecie 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2, questa cosa qua che, diciamo così, semplicemente a modi ballata, perché chiaramente lui è in testa, no, il ballo del flamenco. Se andiamo alla Casa del Flamenco, ad esempio, come ci vuole a Siviglia, appunto, uno vede tantissimi spettacoli, è uno degli andamenti ritmici tipici, e lui vuole ripartire da questo per poi snodare quello che all'interno del concerto, chiaramente adesso non anticipo, sono invece altre tematiche, altri ambienti fondamentali per quello che riguarda i luoghi caratteristici un po' della Spagna. Diciamo, il viaggio inizia dall'Andalusia e probabilmente trova il suo cuore poi nel secondo movimento, vedremo, in un posto specifico dell'Andalusia, ma il suo omaggio fondamentale, che appunto è quello al flamenco nella prima parte, lo rende ancora più grande affidando il tema, e in quest'area del preludio, alla chitarra piuttosto che all'orchestra, cosa che all'epoca, non lo nascondo, anche Segovia, quando lo sentì a New York, disse, insomma, non è che sia propriamente il massimo, perché andava fuori da quelli che erano appunto gli stilemi dell'epoca, che volevano una cosa più Mozart, Beethoven, cioè per noi musicisti classici più rigorosa.
Perfetto, grazie Giulio, grazie qua. Vedevo Simone Grazia che, no, mentre mi parlava,
sì,
eravate, dice, no, d'accordo, volete aggiungere? Vai.
Sì, eravamo molto affascinate da questa spiegazione, anche perché personalmente è uno dei pezzi di musica classica che preferisco in assoluto, perché amo molto la chitarra, amo molto tutta la musica. E questo mi permette di riallacciarci a due cose.
Vai.
Sia al concorso che Musicosmicamente indice ogni anno a partire dal 2019, che è concepito per aiutare i giovani ad avvicinarsi alla musica, togliendo quella barriera di ghiaccio che di solito c'è tra il musicista classico e il pubblico. Cioè, è un concorso destinato per età, fasce d'età. Okay. Quindi abbiamo
dai 6 anni,
sì,
dopo la categoria senza limiti d'età.
Okay. La categoria senza, esatto. E quindi ci sono questa serie di premi e una giuria internazionale che valuta, questi, anche di grande prestigio, che valuta questi giovani concorrenti, e abbiamo visto nel corso degli anni avvicendarsi ragazzi giovanissimi, promettenti e promesse anche già mantenute. E questo ci ha fatto molto piacere, perché la musica classica è di tutti. Un pezzo come il Concerto de Aranjuez, che è una cosa di una bellezza struggente, che fa parte di una cultura locale che però appartiene a tutti noi, così come mi riallaccio a quello che diceva prima il Guro sulla Cina,
Gian Paolo,
io sono una marzialista, per cui per me è un guru. Io ho tradotto un libro sul Cali filippino, che è un'arte marziale delle Filippine, che si riallaccia alla tradizione, alle feste popolari, alla musica, al teatro. Addirittura ci sono delle musiche che accompagnavano queste esibizioni che sono molto simili alle colinde romene. Tra l'altro, i canti romeni di Natale, sì, tra l'altro, ieri era il giorno nazionale della Romania. Quindi, ha una mia idea personale, ma forse può essere condivisibile, che la musica sia un linguaggio universale che accomuna tutti, sia nelle culture, sia proprio nell'espressione, perché prendi 100 musicisti di 100 lingue diverse, tutti però leggono lo stesso alfabeto, ed è strettamente parte della nostra vita la musica. La musica e anche le arti marziali, che fortunatamente sono arrivate anche in Occidente, perché sono una forma di, io le trovo una forma di meditazione, di crescita interiore fortissima.
E anche meditazione?
Certo, certo.
Sì.
E il fatto di superare i propri limiti, di lavorare dentro se stessi, è già quella una forma di nobilitazione dello spirito. La meditazione non è per forza mi devo mettere a gambe incrociate o mettere le mudra, certo, posizionare le mani in mudra, insomma, ecco. E anche stare lì magari un'ora pieno di sudore, fermarsi un attimo e sentirsi e capire e essere coscienti e essere
a supposto
essere.
Come ti è cambiato questo avvicinamento, in che ti ha cambiato questo avvicinamento a questo mondo che prima non conoscevi, no?
Io ho iniziato a praticare a 12 anni e fin da quando sono nato amavo i combattimenti, poi prima hai messo Carletto il principe dei mostri, io seguivo l'uomo tigre, tutti i manga li conosco tutti a memoria,
se vuoi metto anche la serie l'uomo tigre,
Cani il guerriero
limitata noce perché semmai dopo una linguistica posso mettere,
quindi diciamo una parte mia ha sempre, no, viaggiato in quella direzione lì e fino a che, ecco, a 12 anni ho detto ai miei no, io voglio fare sta cosa perché la voglio fare e la devo fare. A 16 anni ho capito che era la mia vita, quindi ho indirizzato i miei studi e la mia vita e poi l'ho abbracciata completamente.
Fai giovani com'è? C'è questa voglia di conoscerti, oppure è ancora complicato?
Allora, c'è qualcuno ovviamente che è sempre attratto, però la maggior parte sono attratti dal lato più brutale,
combattivo.
Quindi sì, e per cui si spostano tutti su quelle discipline che guardano esclusivamente il ring, no? Perché io per esempio sono stato in Thailandia tanti anni e ho studiato la Muay Thai, ma anche dietro la Muay Thai tradizionale c'è tutta una filosofia, una spiritualità incredibile, quindi c'è un rispetto infinito, però ovviamente vedono solo il taglio al viso, il sangue, i colpi e le ossa rotte, quindi ecco, i giovani sono un po' così, sono orientati più proprio per questo motivo che sono nate delle, tra virgolette, ma neanche si possono definire arti marziali, sono nate discipline tipo l'MMA, Mixed Martial Arts, vanno di moda perché in poco tempo fai un po' di pugilato, un po' di lotta, un po' di quello, un po' di quell'altro e quindi il concetto è portarti a una conoscenza, no, completa, ma assolutamente non può essere così.
Anche perché mi sbaglio, è che se atleti di wrestling di lotta, no, che è appunto la disciplina in America, hanno fatto, sono passati poi ovviamente un po' che Esner che ha fatto, no, il wrestling, ha fatto
un wrestling, non ha fatto in MMA. Un mese, ha fatto anni prima,
sì,
no? E poi si è dedicato all'MMA, così come imparare anche il semplice pugilato, noi abbiamo corsi di pugilato, li vedi tutti questi ragazzetti che hanno voglia, no, però c'è la tecnica e per poter, c'è un detto giapponese che dice per imparare una tecnica la devi fare mille volte.
Okay.
Per saperla portare, saperla portare 100.000, per vincere un combattimento 1.000.000 di volte.
È indicativo come problema.
E quindi cioè, questo ti fa capire che in 2 mesi l'MMA dove hai lotta, pugilato, Thai boxing, ci vuole il tempo, no? Per entrare nei loro schemi, quella si muove così, quella si muove così e la lotta devo fare così. Non posso in 4-5 mesi saper fare,
assolutamente,
perché per arrivare alla gabbia o al combattimento vincere la medaglietta o quello che è, i soldi,
ma è tutto questo perché io seguo wrestling e appunto in mente Bocchina perché no, ho letto su e insomma lui anche ne ha parlato, quindi è bello perché come dico c'è una storia, una filosofia, uno studio, no, e quindi come capire, hai detto anche, no, disciplina non è solamente da un pugno, no? C'è proprio una storia di tradizioni.
Qualcuno poi dice passato. Imparo a combattere per non combattere.
Ah,
bellissimo.
Che è così. Sì. Dovrebbe essere proprio così.
Dopo ci vediamo però.
Beh, del resto si chiamano arti, è un'arte, anche quella. Arti marziali, se no si chiamerebbero sport.
Eh sì. Vuoi chiedere a Etto e Giovanni, invece com'è nata? Come siete entrati in questa realtà? Come è nata, insomma?
Allora, io
questo vicepresidente,
io ho conosciuto Maria Grazia, mi pare un paio d'anni prima,
che avevamo, ero stato chiamato per suonare un'opera che lei che aveva presentato ad Assisi nel corso di un festival, mi sembra.
Sì, sì.
E abbiamo fatto L'occasione fa il ladro, mi pare di Rossini.
Sì.
Ah, insomma.
Perché io, nel senso, io mi sono approcciato, dopo essere stato diplomato, ho provato un po' a fare il solista, così, poi però mi sono approcciato all'accompagnamento pianistico. Okay. Quindi ho iniziato prima con il coro dell'Università per Stranieri, facevamo un repertorio vasto, insomma, abbastanza internazionale, e poi piano piano ho conosciuto vari cantanti lirici. Da lì mi sono specializzato nell'accompagnamento della lirica, soprattutto in particolare opere intere, anche oppure
complimenti
oppure
sì, praticamente è molto richiesto
l'orchestra di musicosmicamente,
quindi magari potresti anche suonare qua fare
e quindi io ho conosciuto Maria Grazia nel corso di una
in questa occasione
poi siamo entrati in confidenza e abbiamo mi ha proposto insieme a Isidora Francesco Gioia di fare creare questa associazione e creare ulteriori eventi simili. Infatti abbiamo fatto altre opere, abbiamo fatto altri concerti, concerti anche in casa in cui c'era gente, insomma cose anche molto, molto intime.
Sì, e poi spesso è modo migliore per no, poi passa, no, fai così uno sempre,
per quel discorso che faceva lei, no? Il concerto in casa è stato molto carino, sono perché proprio i musicisti stanno a contatto diretto con la gente che viene a ascoltare e quindi anche ci parlano e quindi la gente può fare domande, quindi non è il concerto, no? Col distacco fra il pubblico e il palco, no? E quindi abbiamo fatto questa esperienza, poi dopo si mangia insieme, quindi si chiacchiera,
si fa anche
l'abbiamo fatto più volte anche questo
diretto, sì, continuo.
Invece tu Giovi?
Allora io sono stato trascinato dentro, sono sempre stato ad honorem in qualche modo presente perché sono il compagno di Francesco e mi hanno portato dentro per una consulenza artistica perché ho fatto scenografia al tempo in accademia tanti anni fa
ed è andato incastrato
ma no, in realtà ho sempre ronzato intorno
felicemente
e alla fine ho capitolato e abbiamo per una di queste opere che producevo io disegnai le scenografie poi arrivo il Covid però così dicono
anche un grande fotografo.
Sì, poi ecco, faccio sempre le foto in giro quando faccio qualcosa.
Al giorno parliamo di fotografie, parliamo con la sua fotografia a settimana, va bene?
Sì,
poi mi assino.
Volentieri. Okay. E quindi niente, quindi mi occupo anche della parte diciamo più grafica, che faccio anche la canale delle belle arti, faccio design, anche così. E poi sono, diciamo, cerco un po' di essere anche un po' più, non dico pubbliche relazioni, ma
sì,
ufficio stampa.
Sarebbe quella Simona, lei è un po' più brava di me, però lei è più istituzionale, quelle ha il ruolo e anche se è sentito, ecco.
Però siete un bel gruppo, quanti siete complessivamente nell'associazione?
Varia molto perché praticamente ognuno che viene a fare le attività, quindi anche chi partecipa ai concorsi diventano soci, quindi poi dopo decadono, vengono, quindi insomma comunque dai centinaia al...
Il nucleo principale siamo noi cinque, cioè noi quattro più
direttivo diciamo, sì, e poi dopo è molta varietà.
Flessibile.
Sì, sì, domani parliamo con la musica. Quanto è difficile mandare avanti un'associazione musicale?
Tanto.
Cos'anno che è stato Covid e cos'anno che non è...
Ma il Covid è stato poi il meno perché si faceva tutto. Mandano dei video ad alta risoluzione, quindi...
No, ti faccio anche domanda perché molte associazioni... Ti faccio questa domanda perché spesso molte associazioni si conoscono, poi per me, conosciute grazie ai social, però i social neanche sapevo che c'erano. Quindi, no, in una regione come Umbria che non è grandissima e c'è stato anche il Covid, quante difese mandano avanti un'associazione musicale?
Ci muoviamo a livello mondiale. Cioè, in pratica il concorso è internazionale, quindi abbiamo avuto partecipanti. Ecco, l'ultima edizione sono rimasta scioccata da questa bambina cinese di 7 anni che se con una vocina sottile si è messa al pianoforte, ha fatto una sonata di Mozart. Io la guardavo e dicevo, non è possibile, c'ha 35 anni ed è bassa di statura, perché la veramente. E quindi si muove a livello internazionale, sempre con la speranza e l'obiettivo di crescere in, il numero di partecipanti, il numero anche di sponsorizzazioni, anzi c'è la possibilità da quest'anno per una ditta, un soggetto privato che volesse sponsorizzare il concorso fino a 15.000 euro, poi c'è la, chi è l'ente?
La Fondazione Cassa di Risparmio.
La Fondazione Cassa di Risparmio raddoppia, quindi nel caso noi trovassimo uno o più sponsor che arrivano dai 15.000 euro in su, speriamo in su, la Fondazione Cassa del Risparmio raddoppia questo budget e questo ovviamente consente di invitare persone più importanti
a fare,
fare attività molto più ampie,
organizzare anche dei concerti,
strutturati anche in locali di un certo
più che altro valorizzare i giovani, noi vogliamo valorizzare i giovani talenti.
Assolutamente,
è quello che anche viene fatto con la l'organizzazione delle varie opere che vengono fatte, che perché sono ragazzi del conservatorio,
talenti,
proprio anche per loro fondamentale, perché fanno esperienza proprio sulla scena, per loro è
e poi Giulio mi ha dato un fermo portando Giovanni Gamba, ci sono, ci abbiamo appunto
il problema, semmai
poi vado con una
il problema secondo me è quello poi che dicevamo prima, diciamo così, per massimi sistemi, ma che oramai è venuto al pettine, cioè a forza di scavare tra le lobby, tra le amicizie e mettere sempre più distanza, ma ci vuole il concetto del palco, tu l'hai annullato andando a casa. Ma il punto è molto, diciamo così, oramai essenziale, cioè non basta più soltanto gente preparata, perché la ragazzina cinese altrimenti non l'avreste
prenotata.
Il problema è che serve gente appassionata. E serve gente appassionata che stia sulla sedia e veda il concerto, che stia oramai sulla rete e si informi, perché comunque per, a modo di vedere, il concerto dal vivo è sempre, diciamo così, a prescindere da qualsiasi tipologia di tecnologia verrà inventata, rimarrà sempre la migliore condotta, perché non solo a livello, diciamo così, no, di esperienza, ma su tutto anche a livello formativo. Perché vivi sostanzialmente su quello che è il pensiero di un altro, quindi c'è un interscambio culturale vero e proprio. Non a caso, adesso ci vuole, mi aggiungo su quello che abbiamo detto prima, lui parlava delle arti marziali, io ho pensato, l'ho detto anche l'ultima volta, è in Grecia da Monida Oa, cioè l'assessore alla cultura d'Atene dell'epoca del V secolo sotto Pericle, che ha formato pure Pericle, vieta determinati canti e determinati suoni che chiaramente secondo lui creavano un lume tra le truppe, cioè non era una cosa, diciamo così, da ascoltarsi per coloro che dovevano difendere la città-stato. Questo fa capire che la musica è altro.
Sì.
Cioè, il problema vero è, e su questo oramai bisogna metterci, cioè i giovani in realtà dovranno metterci le mani, perché il punto è che in questo mondo dove serve giustizia e razionalità, non ho detto che serve soltanto gente brava. Serve gente che sia illuminata sotto questo aspetto e che sappia, e soprattutto sappia fare una rivoluzione culturale, che oramai dagli anni 70 tanti ne hanno parlato, ma poi alla fine ognuno ha fatto un po' i propri interessi. E su questo
sono d'accordo con te.
Speriamo che diffonda la cultura della musica,
che la faccia conoscere.
Esatto.
Speriamo che questo avvenga. Allora, tu mi parli anche anch'io, no? Io guardavo la piccola cartone, allora mettiamo la sigla perché mi hai piattaggiato. Lui diceva, il corpo anche se autodistruggerà fa 5 secondi, mi ricordo che non si è arrivato che compiva la sigla. Sì, cartone penso degli anni, credo, 80, insomma, che penso tutti hanno visto, quindi sentiamo questa sigla meravigliosa e poi quando torniamo?
Andate avanti.
A favore.
Mai. Scorderai l'attimo, la terra che tremò, l'aria si incendiò e poi silenzio. E gli avvoltoi sulle case sopra la città, senza pietà. Mai fermerà la follia che nelle strade va. Chi mai spezzerà onda dell'orsa maggiore stella su di noi, guerriero vai. Te sei tu, col pugno tu più forte, tu che ne soccappa.
Eccoci qua, beh, sigla storica per chi insomma un altro di cartoni come me, insomma come tanti altri, questa, chi non ha visto Canny Guerriero. E poi mi diceva, e poi passo a Giulio, anche se adesso devo scendere un po', diceva contemporaneo, che ci stanno, no, io li sto studiando, ma ci stanno dei punti di margine nel corpo che possono creare.
Secondo i canoni della medicina tradizionale cinese ci sono i punti di applicazione dell'agopuntura, dove puoi curare con gli aghi, ma sfruttati da un punto di vista appunto marziale, alcuni maestri si sono specializzati proprio nell'immettere energia e colpire alcuni punti importanti del corpo umano. Quindi bisognerebbe parlare molto.
Ma ne però ho detto idea, invece non era l'avevo detto giusto. Giulio, vai.
Riprendiamo un attimo il filo da dove ci siamo insomma fermati, dal primo passiamo al secondo movimento. Nel secondo movimento del concerto di Aranjuez c'è una parte diciamo così importante dell'aspetto religioso tipico dell'Andalusia, soprattutto della Spagna, soprattutto in primis di Siviglia. Con Gabriele Sacone siamo andati l'anno scorso a farci un bel Venerdì Santo a Siviglia per capire veramente se Rodrigo diciamo avesse veramente infarcito questa seta, questo famoso canto insomma tipico dell'Andalusia con una derivazione dal canto ondo, e quanto fosse stato influenzato e quanto l'avesse riportato. Tutto vero, a mio modo di vedere è una delle parti diciamo così più famose al mondo in maniera anche giusta. Ci sono anche altre varie interpretazioni che dicono che il secondo movimento sia una sorta di preghiera di Rodrigo stesso per la malattia della moglie, oppure c'è chi dice anche che Rodrigo l'abbia scritto per il figlio neonato morto. Fatto sta che ci ha lasciato uno dei pezzi più conosciuti al mondo, questo è poco, ma è sicuro. È uno dei temi soprattutto più suonati in tutti i generi, dall'orchestra del liscio sino a, con, insomma, al rock, al jazz, via scorrendo.
Vai, perché siamo arrivati alla fine, quindi con te, con questo pezzo un po' chiudiamo questa cosa di... Vai. Sta preparando,
che lo facessimo tutto. Todi lo facciamo tutto il 24. Tutto il
24 gennaio.
Facciamo la mia parte, la spiegazione, la seconda.
24 gennaio, da che ora? Ricordiamo?
Alle 16.
Alle 16, perfetto. Vai. Grandi, grandi. Che mentre, poi per prima di finire, mentre sentivate il suonare, che vi dava, che emozione vi dava?
Il viaggio, sì, perché la sonorità sono tipicamente andaluse, come ha detto il maestro, ma se conosci l'Andalusia, non è Spagna, è un pianeta a parte.
Confermi giù.
Sì, ha le sue, abitata dai gitanos, che sono poi un'etnia a parte, che hanno i loro pattern culturali, così. Quindi è stato un viaggio mentale.
Sintesi di mondi diversi.
Il fatto che prima ha detto una cosa, che poi alla fine è giusta nella nostra visione tipicamente occidentale post-1700, ma se uno ragiona che nel 1200-1300 intonavano i cicli liturgici, noi diremmo totalmente a memoria. Messiaen ancora era lontano, Guillaume de Machaut e quant'altro. Quindi questo è cosa significa? Che la tradizione, sostanzialmente, questo bisogno antropologico, un po' l'espressione, vive nella memoria. E noi abbiamo avuto una fortuna, cioè nel senso, alla fine dei conti, oggi siamo in un mondo nel quale basta un click e abbiamo tutto a disposizione. Ma loro dovevano necessariamente invece fare questa cooptare il prossimo e insegnargli quello che veniva da lontano, che poi magari talvolta era anche una distorsione, perché adesso ci vuole, sai benissimo, cioè quello che cantavano in Italia non era come quello che cantavano in Spagna, né quello che cantavano in Germania.
Poi c'erano contaminazioni.
Esattamente, erano il concetto delle farciture, tant'è vero che il Concilio di Trento mette fine a questo mondo, diciamo così, borderline tra il profano e il sacro, e Todi, tra le altre cose, lo dico da Tuderte, ha una grande fortuna, anche con Jacopone da Todi, non si vuole, una delle sei sequenze è Tuderte, quindi c'è abbiamo questo vanto, il Desire di Mozart, e noi abbiamo Jacopone.
Questo pensa che è stato tradotto in rima, a proposito del giorno nazionale della Romania, è stato tradotto in rima, in lingua romena. Quindi l'abbiamo fatta al ridotto del teatro comunale, sia in italiano che in romeno, prima del lockdown. Quindi pensa a Jacopone come viaggia.
Io adesso vado a Vicchia Pascali Laus, di Esire, la date Sion, venite Sanctus Spiritus, appunto Jacopone
con la Todi.
Allora, c'era una cosa che io avevo chiesto.
Utile, ho finito.
Utilissima. C'avevo due pezzi, però io volevo, una era la baniera della Carmen per collegarci, cioè della Callas, perché oggi è il centenario della Carmen.
Allora, guarda, è a me, è asso che dopo emetto. Tu che mi avete emetto.
Mi piacerebbe The Trooper degli Iron Maiden per un motivo. A parte la cosa personale, che io e il maestro Chirulla abbiamo questa deformazione che ci piace da morire in rock. Però, ok. Bruce Dickinson, che è il cantante degli Iron Maiden, ha una tecnica di canto straordinaria che gli consente a 65 anni, dopo aver avuto anche un tumore, di continuare a cantare con la voce portata e piazzata. Quindi quello che io voglio dire a tutti i giovani che si avvicinano alla musica è: ci vuole una base seria. Il figlio di un'amica che dice vado a studiare la chitarra, voglio fare rock, ma ci vogliono le basi. La ragazza che vuole cantare come Beyoncé,
ma ci vogliono le basi.
Sentite come canta Bruce Dickinson, ve lo dice una ex indegnissima cantante d'opera davanti a una grande docente.
I tonete preparano questo, perché il tempo è veloce, però vi aspetto, grazie
a te.
E per le fotografie, ti ho detto grazie, dopo mi lasci contatti per chi volesse avvicinarvi a vostra associazione musicale e prossimi eventi, se avete, vai.
Dico il numero di telefono
o anche sui social,
Facebook, Facebook e Instagram, Musicosmicamente.
Prossimi eventi,
adesso ricominceremo la stagione di questi concerti in casa. E poi siamo già all'organizzazione forse di un concorso di composizione. Volevamo far comporre una mini opera, un'opera massimo di 15 minuti su un testo comico che adesso non possiamo rivelare.
Vi aspetto per poi anche un'altra persona che mancava, Francesco, giusto?
Sì,
così facciamo la formazione completa. Appunto, però in bocca al lupo e vi aspetto, grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Cesare, grazie a Giulio. Contatti e poi una domanda per Cesare, ma prima contatti, poi domanda per Cesare.
Punto primo, iscrivete alla scuola Giacomo Puccini, Città
Perfetto.
Di Castello.
Punto secondo, a gennaio andate.
Altrimenti non mangeremo il panettone.
Okay.
Il panettone credo che mangiamo a prescindere, però contatti sui nostri canali social, noi appunto abbiamo un'attività veramente straintensa con i ragazzi e non solo. Soltanto questa settimana abbiamo un saggio, sabato all'interno del Festival Trombe Toscana a Belvedere, a Città di Castello, poi dopo i concerti di Natale e quant'altro, la solita prassi, e poi già il 2024. Tra le altre cose, devo dirti una cosa poi, prossimamente sui miei DVD, perché c'è qualcosa di nuovo.
Va bene, ma dici quando sta così?
In futuro.
In futuro, penso. Comunque, Cesare, per chi vuole suonare a Pianola, no?
Sì.
Domani, consiglio immediato. Che consigli daresti? Consiglio subito proprio così, senza manco pensarsi.
Ma innanzitutto partite dal pianoforte se possibile.
Ok.
Innanzitutto.
E poi?
Poi, casomai, per questioni che siano, bisogna dirlo, economico, di spazio, eccetera, ormai la tecnologia ci viene comunque incontro con pianoforti digitali che non saranno mai come il pianoforte, però è meglio un allievo in più che uno in meno che non ha potuto approcciare questo strumento per una mera questione di soldi, ecco.
Ok, grazie e ti aspetto.
Volentieri.
Grazie Giampaolo, ricordiamo i contatti. E perché fai arti orientali? Finiamo con questa domanda.
Perché faccio arti orientali?
Perché fai arti orientali, scusa, perché fai arti orientali?
Pratico arti marziali perché è stata la mia vita, è la mia vita, è la mia aria, è il mio
tutto.
È il mio tutto. E negli ultimi anni anche per diffondere.
Contatti?
Contatti ovviamente sulle nostre pagine social, SNK, Scuola di Arti Orientali, siamo a Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta, 348-49-55686.
E ti aspetto perché approfondiamo questo mondo delle arti orientali.
Benissimo.
Un piacere.
Grazie
in bocca al lupo.
Grazie a Giulio. Il mio sentiero.
Grande. Grazie a Giulio, grazie a Cesare, grazie a Giovanni, a Ettore, Simone, grazie. Vi lascio un'altra sigla. Oltre a Canigueo c'è un altro cartone, forse l'avete indovinato, non lo so, io la faccio sentire, poi chi forse già poi ha capito qual è, però insomma chi seguiva i cartoni forse si ricorda. Grazie ancora, vi aspetto, Muse, e poi faccio entrare
gli altri.
A fra poco, via quella sigla.
Forza uscire in balcone e prendere aria, se no ero diventato talmente nervoso che persino mia mamma aveva paura di rivolgermi la parola.
Io fortunatamente uscivo col cane, quindi non stavo sempre.
Aveva mai aiuta,
quindi diciamo io due volte al giorno uscivo, non stavo sempre dentro casa. Infatti ho visto che a differenza di chi stava sempre dentro, io l'ho visto in modo molto diverso. perché anche se era mezz'oretta, due volte al giorno, un'oretta al giorno, è diverso, perché prendi aria, ma se sempre dentro casa penso che è pesante. Tosta, sì. Sì.
E anche la Mega c'è, oltre al disco economico, c'è anche poi adesso dei sconti, come sapete, uccisione del nord a fine ragazzo di colore, sì,
ah, sì.
C'è stato soffocato, ucciso soffocato mentre veniva arrestato il poliziotto. Adesso non parliamo del fatto, ci sono adesso delle dissoni in America,
esatto,
negli Stati Uniti.
Un paio di giorni, sì, sì.
È un problema questo che riguarda purtroppo da un po', perché sì, non è la prima volta che forze di polizia americane vanno,
diciamo,
accusate
da...
di un utilizzo della forza, no? Sì. Diciamo, c'è anche un caso storico, ricordo che di tanti anni fa, no? Che con,
sì,
che con vostra gli Stati Uniti, no? Appunto
primi per, 90, sì, sì,
sì, sì,
e che ho, insomma, poi volte abbastanza forti, quindi insomma forse hai un po' da rivedere, perché insomma non è la prima volta che, no, forse polizia,
sì,
ti sono andati dal video, insomma si mostrano
adesso da Martin Luther King, adesso non è cambiato molto, diciamo.
Invece,
purtroppo che
ci sono dei casi,
sì, alcuni li nascondono, ma purtroppo come possono accusare, diciamo, una persona di colore o un afroamericano, l'accusano molto volentieri,
sì,
purtroppo
infatti.
C'è ancora questo blocco mentale.
Unico Pacciardi è stato licenziato, è stato indagato, è stato, sì, speriamo che sia fatta giustizia.
Sì.
E Mike Tyson torna a swing invece, sì,
dicono, dicono,
vero,
dicono
un conto di beneficenza, però,
forse, sì,
a 53
forse,
anni
forse è una forma smagliante,
ha avuto anche uno sconto con Chris Jericho,
sì, nella All Elite Wrestling, sì, ha partecipato all'ultimo evento dell'AEW per il Double or Nothing, dove ha incoronato il neocampione TNT Cody Rhodes. Però 53 anni, si sì, sarà un incontro di beneficenza contro,
ma è in forma,
Oddi.
Non so come
è
sta di testa, però finalmente è in forma
di testa, sempre un ragazzino, però
sì,
è in formissimo.
Mi fai guardare Occhi, questo film Occhi, proprio quando lui prendeva, ma prendeva l'uovo, no, beveva l'uovo,
sì,
per fare l'ultima sfida con il pugile giovane
Tyson Duke, che era veramente,
sì,
un pugile, infatti,
sì, sì,
il fratello di Stallone disse, suo primo Rocky aveva 20 anni, qua c'è 60, vuoi morire sul ring?
Sì, sì.
Non lo capire.
Ma come dice amici, finché ha, finché senti la campana, non ti,
finché la campana non suona,
non ti abbatte.
Non ho sentito la campana.
Figlio di punti di punti
molto,
per svegliare,
molto figlio di
puttana. Questo vuol dire.
Come diceva, ti non ti servono che due gli occhi, basta che vedi.
No, poi prendi quei in mezzo, no, quando sugli occhi quattro, cioè, ne vedo più di uno, e anche se è un po' di apoise. Prendi qua in mezzo,
dando sul
quadro, sì, sì, quindi, ecco.
Secondo me la più grande perla di Nicky, diciamo in termini goliardici, non è stata la perla di saggezza che diceva prima, quelli sono favolosi, però per ridere diceva, tu sei uno schiacciasassi italiano, mangi sette e devi cagare fulmini.
E poi sono arrivati, abbiamo scoperto che dopo quel film Stallone stette veramente molto male, fu costato veramente ai cuore dei ospedalieri.
Ma sai che Stallone quando fa questi film sportivi d'azione, se non si fa male non è contento. Su Rocky 4, quando prese giovane,
veramente dei problemi.
Dolph Lundgren era campione europeo di kickboxing, e Stallone disse, guarda, per far sembrare l'incontro più vero, Ivan Drago, colpiscimi sul serio, gli fermo il cuore per 5 secondi.
Sì, sì. Eccoci qua, ragazzi, scusate un po' il bar da dietro, un po' di casino, ma non ho ancora di un'ubiquità, quindi devo, insomma, mi attrezzo per diventare di un'ubiquità. Bentornati in questa seconda ora di trasmissione, dalle 4 alle 5, sempre con Samafuta, sempre in diretta radiofonica su radiofonica.com, scritto mi raccomando con PH. Oggi parliamo di scrittura e...
Pet therapy,
insomma,
sì,
tante cose insieme. Presento gli scrittori e poi arrivo a Isa che poi presenta la sua realtà. Ben trovato a Lamberto, ciao Lamberto.
Grazie,
Ma tanto sentivi via telefono, stavolta sei in presenza.
Finalmente ci conosciamo di persona.
Quindi intervista c'è stavolta, ci sarà stavolta, perché l'altra volta come mi sono ci sarà, tranquillo. Ben trovato, ragazze. Scrittore, giusto?
Sì, scrittore, per hobby. Faccio tre scrivi. Cose, però scrivo.
Siamo scritto in toffè, no, vabbè, facciamo perfetto. Poi ci parli dei tuoi libri che hai scritto, insomma, anche degli ultimi. Ben trovata Patrizia.
Parlanti.
È venuta l'altra volta, giusto? Sì, oggi sei tornata.
Sì, sono tornata, sempre con la stessa opera, lo stesso scritto, magari ci sono alcune novità.
E adesso se via, che novità.
Va bene.
E poi abbiamo Carissa, ben trovata.
Grazie, anche te, grazie scrittrice. Tanto, grazie di avermi invitata.
Grazie a te, anche
mi
scrittrice.
Mi fa molto piacere.
Mi fa approfitto per salutare, per ringraziare Bettoni, Gian Bettoni, perché quando sono in difficoltà mi sono scritto e vado da lui.
Ecco, lui subito.
Qualcuno me ne porta, quindi io ringrazio, a fine puntano dopo dai una taglia.
E lo salutiamo anche noi.
Assolutamente, una taglia, un regalo per la sua pazienza e il suo aiuto. E ben trovata Carissa, amici di Eros, ciao.
Sono tornata, ci siamo visti
parecchio tempo fa,
prima della pandemia, sì, della mia realtà. Noi ci occupiamo di Pet Therapy, amici di Leos, adesso siamo APS, siamo associazione di promozione sociale, quindi nel frattempo ci sono state tante novità e siamo anche cresciuti.
Allora partiamo da Umberto, chi è Umberto scrittore?
Allora, mi presento.
Tranne a stare all'inizio, poi dire quello che vuoi.
Lamberto Fornari, diciamo, ho fatto tante cose nella vita, principalmente sono ingegnere e giornalista, però sono diventato scrittore da una quindicina d'anni.
Sembra un bel po' mai.
Per hobby, ma ecco, è un hobby che mi diverte e che mi diletta, quindi questo è una soddisfazione, che c'è chi dipinge i quadri, io
c'è chi suona, scrivere. Tu scrivi,
c'è chi suona, io scrivo, e quindi ecco.
Che libri scrivi?
Ma guarda, libri di tutti i generi, dai libri tecnici come libri sulle fonti energetiche rinnovabili ad altri che vanno sul genere storico, come ho scritto un libro con mio figlio Francesco a quattro mani su Napoleone Bonaparte, una biografia romanzata che è stata pubblicata proprio da Bertoloni. Poi ecco, libri
di spazi.
Ho scritto anche il primo romanzo che è ambientato all'epoca del Re Sole, insomma, quindi spazio un pochettino.
Sei versatile.
Esatto, a 360 gradi.
Ma sei un genere così più affezionato rispetto agli altri?
Un genere la storia. Storia è quella che prediligo.
Perché oggi penso a sapere di storia è importante, no? Non sempre si sa di storia, quindi.
E quindi con Bertoni ho già pubblicato tre libri, un quarto sta uscendo adesso, uscirà tra breve, e riguarda, questo è un genere del tutto diverso, riguarda Peppone e Don Camillo, i due personaggi di Guareschi, e io faccio in questo libro un rapporto tra le opere scritte nei libri da Giovanni Guareschi e i film, con le varie differenze, i vari aneddoti delle liti che ha avuto con i registi perché gli volevano cambiare il soggetto, sceneggiatura, e anche rivivendo, perché seguono i film un periodo storico che effettivamente è una storia vera e reale.
Che anni hanno quei?
Diciamo che dal dopoguerra fino al 68, fino al 70, fino alla rivoluzione, diciamo, giovanile del 68.
E quindi anche un periodo storico importante.
In Italia e all'estero, il periodo della guerra fredda e poi quella della distensione, disgelo tra Russia e Unione Sovietica.
Certo, argomenti anche non facile, impegnativi, però mi piace.
E quindi ecco, uscirà tra qualche
giorno. Ok, per Natale ci sarà?
Forse appena dopo.
Però comunque da qua a Befana troveremo.
Esatto.
Ok, va bene. Poi torno a te, finisco, faccio più giù, poi torno a te.
Perfetto.
Chi è invece Clarissa?
Clarissa Schiller, io sono...
Passo?
Sì, prego. Il mio libro si chiama Mater contro Matrix, è il secondo libro, diciamo, più importante che scrivo, è un saggio. In realtà è il sottotitolo, che è il filo conduttore del libro, che è Ritorno alla vita autentica.
Scusa.
Io non sono italiana, però vivo in Italia da tantissimi anni e sono un po' poliglotta, perché sono nata in Austria, cresciuta in Svezia, ho studiato in Svizzera, ho fatto tanti giri nella mia vita e sono arrivata in Italia che non parlavo neanche una parola italiano e mi sono immediatamente innamorata di questa lingua, perché ho conosciuto un uomo che si chiamava Vincenzo Cappelletti, che era professore di filosofia morale alla Sapienza, e parlavo in italiano. Per me era sempre il francese, l'italiano più, la lingua più bella. Poi è diventato italiano. Allora mi sono impegnata a studiarla e scrivo tutti i miei libri in italiano. Perché ritrovo, è la lingua più ricca, parlo 6 lingue, questa è la più ricca che conosco.
Quindi poi inglese, francese?
Inglese, francese, tedesco, ungherese, svedese.
Italiano.
È italiano.
Sei, perfetto.
Anche italiano.
Io già sei ma italiano è tanto, quindi.
Sì, ma sono tanti anni che vivo qua. E sono psicologa. Psicoterapeuta, lavoro da tantissimi anni, c'ho uno studio a Roma, c'ho uno studio in Umbria. E mi piace aiutare gli esseri, scrivo libri umanistici.
Mi è piaciuto, scrivo questa copertina, un attimo, scusate. Beh, perché c'è questo sole, dimmi se sbaglio.
Posso,
no?
Dire che cos'è questa copertina? Sì. Questa è una foto che ho fatto io, pensate un po', in Ucraina,
stupendo,
a Kiev,
stupenda foto.
E il fiume Dniepr.
Ah.
Era un po' come buon augurio, l'ho voluto mettere.
Questo sole,
era,
no? Come
e poi l'idea, questo di mettere, di, diciamo, uscire dalla grotta, era un po' quello bello. Di Platone, no? Con la... quelle, come si dice adesso, mi scappa...
Metto sempre psicologa, no? Mi hai detto.
Sì.
Curiosità mia, una persona che scrive un libro, no? Ti ha aiutato il tuo sapere a psicologia? Oppure in quel caso.
Sì, ma questo libro c'ha anche diversi casi clinici, ci sono dentro. Cioè, è un libro dove io posso raccontare un aneddoto.
Per spiegare cosa è il libro.
Io racconto sempre quando lo presento. Racconto una storia di un vecchio nonno Cheyenne con il suo nipotino che vanno a spasso. Il nipotino al nonno a un certo punto dice: nonno, ma perché gli esseri umani sono così cattivi, fanno la guerra e tutto, perché gli indiani sono stati sterminati,
proprio meraviglioso che hanno sterminato,
meraviglioso, esatto. E allora il nonno gli risponde: vedi, perché dentro ognuno di noi c'è un lupo cattivo e un lupo buono. Il lupo cattivo è quello che fa le guerre, che odia, che è intollerante, che vuole controllare tutto. Invece il lupo buono è quello che ama, che aiuta gli altri, che è generoso, gentile, rispettoso. E allora il nipotino ci pensa un attimo e fa: ma alla fine quale dei due vince? E il nonno gli risponde: quello che tu nutri. E allora io dico: questo libro nutre il lupo buono.
Ma penso un po' anche alla metafora stata di oggi, no?
Sì.
Noi abbiamo una parte bella, come dico sempre, spesso una parte brutta. Poi dipende da quale parte vogliamo alimentare, inutile far venire fuori.
La Matrix nutre il lupo cattivo, la Mater nutre il lupo buono.
Bello.
È un libro abbastanza completo.
Umani importanti. Invece Patrizia Paranti... Chi è? Torniamo al libro che hai scritto, hai parlato l'altra volta, ma sono le novità, mi hai detto, giusto? Quali novità?
Sì, c'è qualche novità. Per esempio il fatto che è andato molto molto bene, oltre alle aspettative, perché io nasco come scrittrice grazie a mia figlia. Non avrei mai pensato di scrivere nel corso della mia vita, perché avevo tutte altre cose, insomma. Quindi avevo il lavoro, ero mamma a tempo pieno, e lei è stata la musa ispiratrice di questo libro. Ho trovato nella scrittura un grande aiuto morale, psicologico e umano. Ho riscontrato che le persone che l'hanno letto si sono sensibilizzate moltissimo su questa tematica, e quindi ho presentato un progetto alla regione per poterlo portare nelle scuole.
Complimenti.
Perché si parla tanto di inclusione, ma siamo ancora lontani. Per il momento è una bellissima parola, è un meraviglioso progetto, ma se non sensibilizziamo i ragazzi e non li facciamo conoscere da vicino quello che sembra così tanto diverso, credo che l'inclusione si raggiungerà a lievi passi e tra tanti anni.
Gli ultimi casi della società di oggi.
Esatto. No? Quindi sarei molto grata se le istituzioni di competenza lo prendessero in considerazione, non perché la mia storia è l'unica storia, ma perché ho avuto il coraggio di mettermi in gioco, di raccontarla, è una storia che una bambina che dal nulla riprende la vita, e quindi potrebbe essere un insegnamento per i ragazzi, innanzitutto ad avere coraggio, a non mollare. Un libro insomma un po' versatile, non visto solo nel tema della disabilità, perché è un libro che parla proprio dell'amore, della forza dell'amore, del potere che ha avuto l'amore, e soprattutto è un libro che dipinge un po' i vari colori, i vari aspetti della vita, no? E purtroppo la nostra vita è fatta anche di fragilità, soprattutto di fragilità. E magari portare come esempio una piccola storia, perché non è che io ho la pretesa di ritenerla chissà cosa, ma dalle piccole cose, dalle piccole esperienze ci può essere un input affinché i ragazzi comprendano quanto sono fortunati ad essere nati sani e liberi, e magari investano meno in bullismo, in violenza, e più ad amare il prossimo.
A parte di fragilità, Giovanni, penso che anche fragilità, accettare fragilità noi e far accettare agli altri è un'impresa.
È un'impresa grandissima. Poi io mi auguro che questo libro, chi lo ha letto, magari che possa arrivare anche il messaggio alle famiglie, perché la famiglia credo che sia la più grande psicologa, senza nulla togliere agli specialisti,
più che psicologa è quella che condiziona meglio.
È quella che in questi casi, quando c'è una persona fragile all'interno, fare un muro di solidarietà, protezione. E protezione, ma basato sull'amore e sul rispetto, sulla comprensione.
Però se non c'è, è un problema.
E siccome
proprio ieri avevo un ragazzo che sta in grosso problema.
E siccome ce n'è poco, vorrei che fosse, insomma, mi auguro che arrivi anche questo messaggio.
Sì.
Poi il ricavato è andato tutto a Teleton, alla ricerca sulle malattie genetiche. E Alicia parteciperà alla Maratona Teleton, questa è la bella novità di quest'anno. E quindi,
si so già quando?
È il 15 di dicembre, dalle 4 alle 5, lei sarà sugli uffici Teleton in diretta Rai con questo libro e con la sua storia. Consideriamo che è una bambina che è stata operata a 6 mesi di età e che me l'hanno ridata praticamente non ignara del suo corpo, ignara della vita, cioè uno stato semivegetativo. Oggi va a cavallo, fa musicoterapia, va in piscina.
E mentre la canzone di Mistene è Supereroi, no? Che ci poi cade a pennello, no? Poi ammetto,
mi chiamo Elisa. Guarda, ti ringrazio tanto, perché è quella che piace tantissimo.
Così me la sai utile.
Ogni foto che gli posto ci metto sempre la canzone di Supereroi.
Se non la vuoi portare qua, porta
per te. Anche della mamma.
Assolutamente, se non la portare qua, porta. È aperta.
Guardi, sì. Non perché io ho visto un po' di sere fa L'olio di Lorenzo, un film storico.
Storia vera, ricordiamo.
Sì, storia vera. E dico, ecco dove io avevo già, con il mio compagno parlo sempre, ho sbagliato a non essere ieri quella che sono oggi, ma 31 anni fa, a parte si io cresce. Non avevo la maturità. Era la prima
non si può prevedere il futuro anche
ma
lì, no? Il presente.
Fossi stata quella che sono oggi, quindi non mi sarei fidata delle istituzioni, ma l'avrei presa, mi sarei licenziata, non avrei lavorato a quel punto, perché oggi mi sono licenziata, ma da 15 anni ormai. Se l'avessi seguita personalmente come faccio da 15 anni, sicuramente lei oggi da molto prima avrebbe raggiunto gli
però obiettivi. Penso che hai occupato bene il tempo, per due diversi fiera.
Me lo auguro, però. Però col senno del poi è facile.
Penso
no? Ma
di
l'errore,
sì.
Il mio rammarico insomma è questo.
Sbagliando si impara, si dice, penso che no, se uno vuole sapere di vetro, potete prevedere. Insomma, dico anche per me, il futuro e il presente sarebbe tutto più facile, ma purtroppo non ci abbiamo questo potere o
la
bacchetta magica.
E
neanche la bacchetta magica. Sia Isa che sono gli amici di Leo questo mese.
Allora, gli amici di Leo sono un'associazione che è nata ormai da 6 anni. Noi facciamo pet therapy secondo le linee del Ministero della Salute, stiamo crescendo, quindi ormai 30 anni e siamo in una struttura con ragazzi con disabilità fisica, mentale. Ormai abbiamo aperto ancora da un anno e siamo in una struttura psichiatrica. Io da sempre ho creduto, e noi come associazione, nel potere degli animali, perché gli animali non ci giudicano, gli animali sono ottimi tramiti per superare le proprie difficoltà. Io faccio sempre questo esempio: una ragazza tetraplegica con difficoltà nelle mani, ma se deve lanciare la palla al cane o accarezzare il coniglio, supera e fa delle cose meravigliose. E quindi ci stiamo allargando, abbiamo nuovi progetti. Per fortuna abbiamo il prossimo anno dei progetti nelle scuole, alle quali teniamo tanto, perché sarà: impara a leggere l'animale, rispettalo e così rispetterai anche gli altri. E quindi noi siamo contenti, siamo adesso anche nel registro unico del terzo settore. È ancora una disciplina che ha difficoltà a crescere, a trovare i fondi, però noi abbiamo ottimi risultati anche grazie a tutti gli operatori, perché noi abbiamo degli operatori. Prego.
Quanti siete? Scusa.
Allora, noi come associazione effettiva siamo 9, poi in caso, come prevede proprio il Ministero della Salute, in caso alla situazione che ti arriva, gestisce e crei l'equipe multidisciplinare. Io ho la fortuna, lui lo sa, di andare su centri specializzati, quindi vado direttamente io e collaboro con la psicologo, con gli educatori, perché una persona che vive con una persona disabile 8 ore è la persona che la conosce meglio, cioè che ti può dare quegli input per risolvere. Poi per esempio ieri abbiamo finito Fonte Nuovo, la residenza per anziani, anche lì ormai riusciamo a fare dei piccoli progetti, ma abbiamo tanto ritorno da queste persone, perché è l'accudimento, questi animali che si abbandonano a queste coccole, hanno dei risultati, ho tanto mal di testa, tanto dolore, alla fine passa tutto. E quindi anche il fatto dell'inclusione mi fa, perché è vero, c'è tanta solitudine, è vero?
Sì.
Quello che vedo.
Il Covid ci ha dato tanta solitudine addosso.
Ma anche proprio.
Forse è ampliata.
Forse in queste realtà quello che una persona esterna vede tanta solitudine. Confermo. Delle famiglie, delle persone, è vero?
Io avevo ragazzi un tipo di
Tu sai benissimo, quindi lo capisco, perché inclusione è una parola sfruttata e abusata spesso.
Però non è
attivata. Infatti, però
ho detto fragilità perché si ha paura di fragilità degli altri e della propria fragilità, e di affrontare o di accettare. No?
E quello che io spesso dicevo: questi ragazzi, venite in questi centri e veramente rendetevi conto di quanto siete fortunati. Passate un mesetto con alcuni centri
Ma
che noi conosciamo.
Basta per capire quella fortuna.
Per capire. Quindi ecco,
altre realtà.
Quanti anni è la vostra età? Quanti anni presente?
Guarda, adesso noi siamo, è il sesto anno, adesso ci siamo assestati. Le associazioni hanno tanto problemi con la burocrazia. Però diciamo
benedetta burocrazia.
Però diciamo che nell'ultimo anno stiamo tanto, poi adesso avremo anche il 5 per 1000, riusciremo. Noi ovviamente cerchiamo fondi perché l'attività costa, perché tutta la preparazione, le assicurazioni, prego.
Gli animali sono accuditi e gestiti da voi?
Sì, adesso è cambiato tutto, dal Ministero della Salute sono tutti animali di proprietà. Cioè
parliamo di cani?
Io faccio cane, coniglio e gatto.
Ok. No,
sono quelli, il Ministero riconosce ovviamente il cavallo e l'asino. E quest'altro, in Umbria dovrei essere forse solo io che faccio gatto e coniglio. E sono tutti di proprietà, perché ovviamente vivono in casa con noi. Adesso poi si sta allargando, stiamo valutando altri operatori, altri animali, e anche perché tu devi avere logicamente deve essere un momento di gioia per l'animale, e non deve essere perché puoi avere la disabilità più grande, ma ti rendi conto se l'animale sta con gioia con te, lo vedi subito. E adesso sono tutti animali di proprietà, preparati, formati, abbiamo cartelle cliniche, abbiamo c'è un veterinario esperto che li valuta, e adesso si è formata, un'equipe. Quindi tutto questo è complicato, però bellissimo.
le cose belle, no?
Sì, sono, cioè quando uno ti dice: ma sai, anch'io c'ho il cane, deve essere cane formato.
Che
razze usi? Allora, parliamo con la musica, vai.
Allora, io personalmente ho i pastori scozzesi a pelo lungo. Però c'ho adesso anche da 2 anni c'ho anche uno Yorkshire, che è anallergico, lui è, e poi ha la possibilità di stare sul tavolo, perché ho molti ragazzi sulle sedie a rotelle. Esatto. E quindi lui sta benissimo sia in braccio a loro che sul tavolo, quindi ho voluto creare questi due. Poi adesso si allargherà, arriveranno anche altre razze. E ha un gatto sacro di Birmania che è fantastico. Lui, no, ma lui a casa è terribile, cioè lui è sì, tutto sì. Agitato lì, lui le coccole, è molto empatico.
Lo sento tutti subito, loro. Lo vede, sì. I cani e i gatti capiscono.
Ovviamente è filmativo, no? Chi ha visto che i cani, storia vera, ricordiamoli, questo cane che parla di padrone per anni, non so per quanti anni, 8 anni mi pare. No? Ogni volta andava a stazione ad aspettare davanti a porta di università. Del padrone, aspettava il padrone col freddo, assolutamente. Sì, sì, ho fatto una statua anche questo cane. Sì, sì, vento, sì. Io ho visto il film, poi sono pochi film che l'ho pianto perché l'animazione di come, di che vuol dire amare una persona in maniera loro, incondizionata.
Guarda, loro adesso poi non c'è più la razza specifica, c'è il buon binomio, la persona che di solito è quel padrone e il suo animale. Nel contesto giusto, perché io per esempio ho un cane che non ama tantissimo giocare con i bambini, cioè ce lo fa. Però per esempio con i ragazzi autistici lui è fantastico. Lui ragazza autistica, gli ha provato la pallina e finché questa ha tirato la pallina con questi occhioni che è. Quindi c'è il binomio. E anche i conigli sono una realtà fantastica.
Non pensavo, invece sì.
Lo sapevo anch'io.
I conigli sì, sono molto affettuosi e sentono anche la solitudine. Sì, sì, sono molto affettuosi.
E non i conigli non lo sapevo. Insomma, che poteva avesso anche un potere.
Allora, io non lo sapevo, ho fatto il corso, ho visto, e anche loro essendo piccoli, ma addirittura loro si mettono sul petto delle persone, regolano il battito cardiaco. Addirittura io ne ho avuto uno che si addormentava, il coniglio è sempre un po' che succede perché sono un predato, invece talmente tranquillo, loro sono molto sensibili, si fidano. Sono anche loro, essendo piccoli, sono anche maneggevoli, riesco a fare cose che col cane di 30-40 kg è difficile.
Bello. Andiamo con la musica superiore di Mr. N e dedichiamo a Isa, va bene?
Grazie mille.
Se mi parte il cellulare, sì. È patto. Andiamo.
Una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro. Camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo stesso. Oh, 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 quando siamo distanti ogni volta che piangi piange pure il cielo. Oh, 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 non ho molto da darti ma ti giuro che camminerò a un passo da te e fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo. Mi basta un attimo e capisco che ogni cicatrice tu anche me. Mi basta un attimo per dirti che con te ogni posto è casa mia. Perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole. fermeremo il vento come dentro agli uragani. Supereroi come io e te. Se avrai paura allora stringimi le mani, perché siamo invincibili vicini. E ovunque andrò sarai con me. Supereroi solo io e te. Due gocce di pioggia che salvano il mondo dalle nuvole.
Eccoci qua, ragazzi, per questa canzone, insomma, voglio, scusate, Mr. N ha scritto veramente una bella canzone. Sì. Dovremmo ascoltare tante volte durante la giornata, perché dice tante cose, no? Tante parole, tante frasi. Beh, adesso superare il giorno oggi è complicato, è difficile.
Non è facile.
Come si chiama l'ultimo libro che hai scritto? Lambetto.
Allora, l'ultimo libro pubblicato da Bertoni è Il mistero del castello di Meierling.
Quindi si svolge nel castello?
Esatto. Beh, diciamo Rodolfo. Che si svolge. Sì, parla di Rodolfo, il figlio del famoso imperatore di Sissi.
Ah, ok.
E di Francesco Giuseppe, detto Cecco Beppe. E siamo in piena, nella piena Vienna di cultura, di musicisti. E Rodolfo era l'aspirante al trono d'Austria. E tutto lasciava presagire per lui un futuro roseo. Però questo ragazzo era stato allevato in maniera, ecco, torniamo al discorso di prima, troppo duramente dal padre, dai genitori. Addirittura ci hanno messo un colonnello come educatore che lo svegliava in piena notte, lo portava a dormire nel bosco sotto la pioggia. La madre, quando ha saputo questo, gli ha cambiato educatore, sì, ma nonostante questo educatore fosse un pochettino più
morbido,
diciamo, ecco, questo Rodolfo è cresciuto con varie turbe psicologiche e ha cominciato, quando è stato più adulto, nell'adolescenza, a frequentare cattive compagnie, insomma si era messo su una strada non bella. E il padre, l'imperatore, diciamo che questo è un romanzo, una storia romanzata che si tinge di giallo, perché poi c'è anche il giallo finale. E il padre ha deciso, siccome frequentava anche donne, insomma, aveva un giro abbastanza ampio. Ha deciso che doveva sposarsi, però non riuscivano a trovargli
la
donna giusta per lui. Finalmente la scelta è caduta non sulla migliore, ma sulla meno peggio, diciamo, quella che a lui piaceva di più. Che
fortunato,
è stata Stefania di Coburgo del Belgio. E questo matrimonio ai primi tempi sembrava che funzionasse abbastanza bene, è nata anche una bambina, però non sono riusciti a avere l'erede maschio, che a quei tempi come erede al trono era importante. Nel frattempo nasce una relazione con una ragazza molto più giovane di lui, Mary Wetzera, che è stata presentata a Rodolfo addirittura da una parente di Sissi, e nasce questa storia d'amore. Questa storia d'amore che in teoria segreta, ma cominciamo a saperla un pochino tutta Vienna. E loro si davano appuntamento proprio a questo castello di Meierling, che all'inizio era una struttura per la caccia, che poi è adattata a castello, e quindi praticamente questa storia va avanti. Il padre, quando comincia a saperlo e vede questa situazione così incresciosa, gli dice che assolutamente deve lasciare la ragazza. E lui dice che era disposto invece ad abbandonare il discorso di fare l'erede, ma Francesco Giuseppe non ha voluto saper niente. Morale della favola è che questa vicenda si conclude il 30 gennaio del 1889 dentro questo castello di Meierling con un giallo
leggere il libro,
non diciamo, se no poi l'ultimo va a pena, infatti siamo al punto negativo. Per scopi finali prendete comparte il libro di Ambedo. Sono allora, ti voglio chiedere, quanto è difficile scrivere un libro, nel senso, no, tu da anni che sei scrittore, no? Perché spesso si pensa scrittore, no? Basta prendere una penna, no? Pensare, ma no, perché non è così, cioè è una
15 anni fa sì, era così.
Adesso è cambiato.
Foglio, adesso invece già uso direttamente il computer. Anche se
prima la penna, dicevi.
Prima sì, con la penna, anche se ho visto che ancora bello, molti scrivono con la penna.
Non è meglio con la penna?
Per esempio, beh sì, in effetti. Cioè, per esempio i Promessi Sposi di Manzoni, adesso non è che voglio far paragoni, però Manzoni aveva scritti a mano e ci sono poi anche tutte nei manoscritti che sono stati trovati storicamente le, tutte le varie correzioni che gli facevano i linguisti e i filologi. Per esempio quando dice che il lago, quando parla nei Promessi Sposi, il ramo del lago di Como che volge verso il Resegone, Nicola Tommaseo, che aveva fatto la correzione delle bozze, ha detto non volge, dice ma piega, dice perché è più giusto italianamente. Quindi da lì si vede come è cambiata la struttura in questo secolo, secolo e mezzo, che adesso magari ecco, si scrive di getto. E
E fammi ricordare anche quanto è importante è AGIB, no?
Esatto. La lettura è fondamentale.
Perché se tu fai giovani quasi si è un po' dimenticato.
Esatto, no? Purtroppo questo è un altro fattore che infatti è importante alla società attuale, è la lettura. La lettura è fondamentale.
Ti forma. È formativa. Spesso è storia, no?
Cioè, esatto, no? Qualsiasi genere, comunque sì, sì. È importante leggere. Dice chi legge vale il doppio, ecco.
Assolutamente. Poi teniamo a te.
Io ho imparato l'italiano leggendo, devo dire, a un certo punto cominciavo a leggere filosofia, psicologia, antropologia, tutto. Perché dovevo avere una proprietà di linguaggio, no, che mi serviva, era importante, non potevo fare un italiano da cucina, no, da domestica. Ecco.
Da quanti anni sei scrittrice, Caissa? Quanti anni sono in tutto, complessivamente?
Che sono in Italia?
No, scrittrice, che scrivi?
Io ho cominciato a scrivere già negli anni 90. Ah. Negli anni avanti scrivere cose, avevo curato un libro su una cucina viva, si chiamava, un po' particolare. Sì, ho scritto diverse cose, poi ho scritto piccoli articoli a varie cose, però libri diciamo è dal inizio 2000, possiamo dire.
Com'è cambiata? Da quel 2000, il tuo modo di scrivere, cioè la tua vita da scrittrice?
Viene da sé, cioè ormai ero talmente piena di esperienze, avevo visto tante cose, avevo conosciuto tante persone e quindi ti viene la voglia di scrivere, di trasmettere un po' le tue riflessioni, le domande che ti sei fatta nella tua vita e anche le esperienze che hai fatto. Io dico sempre, un libro non è mai una fake news, è veramente un concentrato di dare le mie opinioni non ha senso a chi deve leggere, però stimolarlo a riflettere su certi aspetti della vita, soprattutto oggi che stiamo vivendo una società abbastanza drammatica. Come
dicevi durante la musica, che è apporto genitori figli, è apporto complicato, quindi no?
Il rapporto sì, no, è importante, cioè in tutti i sensi, però prima parlavate di educazione, no?
Sì.
Io volevo dire questo, l'educazione, spesso non abbiamo le idee chiare che cosa vuol dire educare.
Tu che vuoi dire?
Exducere viene dal latino e significa tirare fuori il potenziale presente già in quella creatura, in quell'individuo.
In meglio.
Non immettere regole, opinioni, punti di vista, ideologie, morali e quant'altro.
Pregiudizi.
Le pregiudizi, eccetera, perché è pieno, tutta la società fa quello. Infatti io faccio il capitolo centrale, che sono un centinaio di pagine, dove io parlo proprio di educazione e faccio la distinzione tra educazione, istruzione e informazione. Allora i primi due hanno bisogno della tua attenzione.
Okay.
Cioè tu devi essere attento.
Educazione e istruzione.
Educazione, istruzione, perché il primo tira fuori quello che già hai dentro, curiosità, volontà, coraggio, poi tutti i sistemi anche. Il secondo immette invece delle nozioni esterne che tu non hai dentro di te, che hai bisogno di imparare per poter metterti poi a confronto con la società, con il sistema, con il mondo. Cioè sei tu bambino che poi diventerai adulto, che devi imparare come rapportare te stesso al mondo, non che il mondo si deve rapportare a te e tu ti trovi sprovvisto. Questo non va bene e purtroppo oggi questa è la realtà, cioè si sentono quasi immersi dentro un mondo virtuale che non ha nulla di reale per loro.
Ti consiglio se dipende anche da carte in una persona, da carte in una persona dipende, oppure da carte una persona, oppure non c'entra niente, cioè
come noi, io parlo di quello carattere e temperamento,
quindi la mia personale.
Bravissimo, hai colto il segno. Nel senso, il temperamento è proprio quello di natura,
sì.
Quello che tu hai, ognuno ha un temperamento. Ognuno di noi, uno è estroverso, introverso, più sensibile, meno sensibile, cioè ognuno di noi ha un tempo ed è sempre positivo, è sempre buono il temperamento dell'essere umano. Non esiste un bambino deficiente, tutti sono geniali, cioè ce l'abbiamo dentro, poi dopo vengono massacrati successivamente. Poi invece il carattere è quello che si forma dopo, con l'interazione con l'ambiente, prima familiare, poi scolastico, poi gli amici, poi università, eccetera, eccetera. Come dice Bruce Lipton della epigenetica, molto grande uomo, dice che noi all'età di 6 anni siamo già belli che programmati. E questo un po' spaventa, però
sì,
è così. Perché lì già hai quella base, quei meccanismi di difesa che ti sei costruito durante gli anni, i primi anni di vita, quando la mamma ti strilla per un certo motivo,
sì.
E tu dopo capisci che magari devi muoverti in un altro modo, bravo. E diventi anche furbetto, fai bene, però a volte diventa patologico. Ecco.
Sì. Infatti, vuoi, sentendo, aggiungere qualcosa? Se no, domanda vado io, dimmi tu.
No, io penso, mi auguro insomma, ecco, di nel nostro piccolo che Alicia riesca ad arrivare nelle menti emotive, perché tutti noi abbiamo, no, un'intelligenza emotiva, quindi mi auguro che questo libro raggiunga queste menti, questo luogo, e che possa in qualche modo far riflettere sulla bellezza della vita, sulla capacità che abbiamo di non sprecarla, e soprattutto mi auguro che le persone che sono più fortunate, che non nascono in svantaggio sulla vita stessa, imparino a donare un po' di quella fortuna tendendo una mano, un sorriso e non la pietà a chi magari...
La pietà e la compassione sono cose brutte.
Esatto, non ne abbiamo assolutamente bisogno, perché se poi tu pensi siamo tutti... posso usare questo termine, maledettamente diversi, a volte nel più,
a volte nel meno,
maledettamente, perché oggigiorno la diversità non è vista ancora come una fortuna. Per me è una fortuna essere diversa magari da tante altre persone che
non possiamo essere uguali.
Però comunque, maledettamente, perché la società non accetta il diverso. Se io ho un colore della pelle
adesso
diverso,
ci vogliono tutti uguali,
se
non
io
ci
sto
su una
sedia
a
rotelle, se io non parlo in maniera ma magari il mio parlare incaspica un po', io sono considerata una diversa, quindi
sì,
non sono...
La società è
giorni fa avevo una notizia alcuni anni, quello che è successo una regione dove un bambino autistico, mi pare, aveva stato il compleanno con in casa con i ragazzi, io spero che i genitori dei suoi compagni, insomma, sono persone intelligenti e diano una lezione ai propri figli, perché ha trovato la classe vuota, finisce per protesta, hanno fatto andare i figli quel giorno a scuola, i compagni di questo bambino a scuola, perché non volevano che festeggiasse.
Capisci?
Che festeggiasse con questo ragazzo.
Capisci
in compleanno.
Quanto noi abbiamo
ogni commento superfluo,
da fare, però. E che insegnamento è? Che
sì,
società
infatti.
Ci troviamo domani? Se invece, guarda, i ragazzini, come diceva la signora prima, nascono tutti con un buon temperamento, sì. Se noi non inculchiamo in loro questa diversità, questo allontanarsi da quello, ma gli facciamo capire la bellezza che sta nella diversità, perché io per esempio da lì siamo imparato molto. È chiaro che vivere per me come mamma con una figlia che so che insomma, no, ha comunque una una fragilità è un dolore che copre tutta la mia vita e quindi appanna un po' tutto quello che mi circonda, anche la gioia più grande non è grande come dovrebbe essere. Però mi ha insegnato il vero valore della vita, mi ha insegnato che le cose, che la vita è un soffio e che non va sprecata.
Ti ha dato un po' più coraggio.
Mi ha insegnato l'amore e la forza che l'amore ha. E queste sono tutte cose che secondo me la società ha un po' perso.
Assolutamente.
E la scuola, la scuola potrebbe fare moltissimo.
Perché è un ottimo binario per insegnare.
Però c'è tanto, tanto, tanto.
Io ricordo che anche una comunicazione potrebbe fare qualcosa, no? diciamo
che
i social.
Io direi sì.
E io devo aggiungere qualcosa, poi ti faccio una domanda io.
Ma la cosa che aggiungo è che io, per esempio, prima di questa esperienza con la disabilità, vedevo la persona disabile anche con un po' di paura, non la conoscevo, e quindi invece ho scoperto che più sei naturale e puoi scherzare, ci si prende in giro, cioè anzi più c'è, prima del Covid fra l'altro ero anche molto baciata, abbracciata, questa cosa che io sono invece un pochino più, e loro invece hanno questa, quindi se noi veramente,
per
loro è molto fondamentale, quindi se noi conosciamo riusciamo anche a renderci conto che è tutto naturale. Che io spesso mi facevo tantissimi film preoccupata a non dire la frase, mentre invece loro hanno bisogno soltanto di normalità e spontaneità spesso. Prego la tua domanda.
Sono il cassetto, c'è?
No, vabbè, quello legato all'associazione, noi veramente speriamo di riuscire ad avere fondi e portarlo anche a chi ha le strutture che non se lo possono permettere. Chiunque ha un animale sa quanto costa il mantenimento di un animale, la formazione e tutto, quindi dovrebbe essere previsto addirittura dall'ASL questo, però siamo lontanissimi a questo. Addirittura in Inghilterra vanno con gli alpaca in ospedale, con i cavalli.
Ma fai te adesso, c'è un po' di differenza.
Quindi il sogno sarebbe,
stanno chiudendo gli ospedali.
Sì, cioè, quindi il sogno sarebbe, perché anche questo non è giusto, se me lo posso permettere lo faccio. E quindi al lavoro a tutti gli effetti sono professionissimi, abbiamo lo psicologo, la professionalità va sempre pagata, anche perché poi noi abbiamo doppie assicurazioni ovviamente, quindi sarebbe bello giungere a tutti in modo gratuito. Questo è il sogno.
Una sede ce l'avete voi, una sede fisica? Per chi vuoi...
No, non abbiamo la sede fisica, perché attualmente siamo noi che andiamo per comunità, perché ovviamente spostare questi ragazzi in comunità è... Però sarebbe bello anche questo, perché uscire da questi centri per molti sarebbe importante.
Sì, cosa positiva.
Il secondo sogno.
Vabbè, due arenti, speriamo. Se fanno i due OIG, vieni qua a festeggiare.
Va bene.
Okay. Allora, parlavamo di Ibi, e c'è Usciola che esiste una schizza tanti anni fa, una canzone 15 anni fa, perché Bairo scrive per sé ma anche per gli altri. Ed è bello scrivere agli amici, no? Quindi quale canzone ha scritto? Adesso ascoltate. Hai indovinato. Quindi ragazzi, scrivete oltre canzoni anche agli amici, insomma, a chi, perché è bello scrivere, no? Anche con un solo grazie, come stai, ti vuoi bene, a chi si vuoi bene, quindi insomma... Continuate a scrivere sempre. Infatti, alla fine, prima di salutarci, l'ultimo giro, allora, Carissa, contatti per chi è chi e dove puoi trovare il tuo libro
Mater contro Mater come principi di vita femminile, quello però che ognuno c'ha dentro di sé, maschio e femmina, solo che femminile è quello più penalizzato nella storia, ecco perché spingo molto in quella direzione. Matrix, quello di Orwell, così abbiamo chiarito, perché c'è una frase interessante nel libro di David Rockefeller, quando dice: gli esseri umani non devono pensare, devono lavorare e consumare. È drammatica questa
frase. Abbastanza.
In contrasto a lui, Edith Stein, che era l'assistente di Edmund Husserl, uno dei più grandi filosofi del Novecento, invece dice: siamo uomini e donne pensanti.
Forse meglio la seconda.
No, bellissima, è meglio la seconda. Comunque il mio libro c'è su tutti i siti, Amazon, IBS, anche ordinabile in tutte le librerie, si chiama Mater contro Matrix. Il mio precedente libro è Donna alla ricerca dell'origine.
Beh,
io mi chiamo Clarissa Schiller,
Tipo mi, su
mi
Facebook,
si trova su okay. Facebook dappertutto.
Stai scrivendo già un atto libro?
Sì, allora, il filo di Sofia.
Allora, ti aspetto per
sì,
i
sì, sì,
grazie, bocca al lupo.
Grazie
se
di cuore.
Se ti chiedesse qualcuno perché scrive, cosa rispondesti? Perché bisogna scrivere?
Perché bisogna scrivere?
Cosa rispondesti?
Perché è un'urgenza che hai dentro per condividere il bene che tu hai trovato nella vita. Non scrivere del male, ma io scrivo del bene.
Bello.
Scrivo di quello che serve.
Ti aspetto, complimenti in bocca al lupo.
Grazie tanto, Nicola. Grazie.
Patita, grazie mille di cuore. Ricordiamo che cosa si può trovare.
Anche il mio libro per Alicia si può trovare in tutti gli store, in tutte Ibis, Amazon, ordinabile insomma da internet. Poi dalla casa editrice www.ordinibertonieditore.com.
Ricordiamo quella data di dicembre.
È il 15 dicembre dalle 16 alle 17 Alicia sarà negli studi Teleto in diretta Rai con il suo libro, con la sua storia e facendo la donazione alla ricerca sulle malattie genetiche.
Se fosse adesso una mamma che domani volesse scrivere un libro sulla propria figlio, no? Che consigli daresti immediato?
Di essere se stessa, di raccontare ogni emozione vissuta, perché un libro, se cioè una mamma se si mette in gioco così non deve nascondere, non deve vergognarsi di nulla, e quindi in ogni pagina deve trapelare l'emozione, la verità e la ricchezza del rapporto che ha con sua figlia o suo figlio.
Grazie, mo che
vuoi, ti aspetto.
Grazie
davvero,
grazie a te. Vabbè, tu grazie.
Grazie a te.
Ti aspetto, ricordiamo l'ultimo io dove si può trovare e poi la domanda che ti fa andando, ricordiamo
vale
i contatti.
La stessa cosa, Amazon IBS e da Bertone Editore si può ordinare direttamente, quindi ecco.
Perché io sono Bertone Editore. Infatti
tutti e te.
Bertone, siamo Bertone,
un pozzo senza i. Grazie a Bertone, tutti e Bertone.
È importante.
Assolutamente. Perché scrivere?
Perché scrivere? Perché può avere un effetto psicologico benevolo per se stessi e perché serve anche così per gli altri, perché possano leggere, ma soprattutto inizialmente
per
serve
se
per se stessi.
Grazie, un bocca al lupo, ti aspetto. Quanto fio hanno scrivere quei libro su...
Bene, sì, su sì. Specialista in musica barocca.
Ti aspetto con lui, va bene? Grazie di cuore, bocca al lupo.
Grazie a te.
Grazie a Isa.
Grazie a voi, è stato un piacere.
Ti aspetto, chiudiamo i contatti e poi l'ultima domanda.
Per noi, Amici di Leos, sia sul sito internet, Amici di Leos Pet Therapy, su Facebook, rispondiamo sempre. Vedete anche un po' le novità che abbiamo.
La domanda mia ti fare è: perché amai gli animali?
Ma guarda, perché perché è un rapporto veramente genuino e riesce a... non è immediato. Poi se ami l'animale, ami l'altro e ami tutti, anche le persone, tutta la totalità, non basta con questo, cioè i diversi, sì. Ami tutti la totalità.
Perfetto, grazie, in bocca al lupo.
Grazie tanto, posso dire, dato che sono con tre scrittori, che è stato un piacere, leggete.
Brava.
Perché su libri enormi avrete magari quella frase che vi può cambiare la vita, è vero?
Grazie.
Quella cosa,
sì,
vi faccio i complimenti,
grazie,
perché
grazie.
È stato bellissimo.
Posso allora solo aggiungere una piccola cosa, proprio l'altro giorno arriva una email da una mamma a me, dottoressa, dice, ma quel libro l'ha scritto per me? Cioè nel senso ha riconosciuto
sì,
proprio
sì,
sì, anche a me è
d'accordo.
Sì.
Quindi scrivete e
leggete.
Sì.
Grazie qua ragazzi, bocca al lupo.
Grazie.
Buona,
grazie a te per averci ospitato,
vi aspetto,
la possibilità di conoscere.
Grazie a voi, grazie a voi. Io vi auguro a tutti quanti che ci ha ascoltato, buon sabato, buon weekend, fate i bravi, noi sentiamo lunedì prossimo con quelli lunedì per parlare di sport e sabato prossimo per parlare di arte, storie di arte, belle storie di persone coraggiose, come io chiamo per questo
bello.
Spazio è bello, storie di persone coraggiose.
Bello.
Vi lascio una canzone, perché è bello scrivere, è bello leggere, ma anche è bello sognare, no? Perché senza sogni poi non si va da nessuna parte. È una cantante, forse sapete chi è, ha scritto? Adesso la sentite. Buon sabato e buon weekend, fate i bravi, ancora grazie e sentiamo prossimamente. Ciao ragazzi!